Ed eccoci a un nuovo appuntamento. Quest'oggi parliamo della salute della bocca, perché è fondamentale, soprattutto la prevenzione, come sempre, diventa qualcosa di importantissimo. Ci scrive Giuseppina da Latina e dice: ho 65 anni, sono in menopausa da quando ne avevo 51. Mi sono caduti molti denti. L'ultima volta che sono stata dal dentista, dopo aver guardato le lastre che mi aveva appena fatto, mi ha detto: ma lei soffre di osteoporosi? E insomma, tra l'altro ha aggiunto: ha fatto una densitometria. Sono questi gli allarmi più importanti, le cose da tenere in considerazione. E giustamente Giuseppina ha eseguito questi esami e si è accorta che il dentista aveva proprio ragione, ha una brutta osteoporosi, in più soffre di bocca secca. Quindi le domande da girare alla professoressa Graziottin sono: se davvero la salute dei denti è una spia dell'osteoporosi, e ancora cosa si può fare per migliorare il tutto e soprattutto anche per risolvere il problema della bocca secca. Allora chiediamo tutte queste cose alla direttrice del centro di ginecologia dell'ospedale Resnati di Milano, come al solito la nostra professoressa di fiducia, la professoressa Alessandra Graziottin. Ben ritrovata.
Buongiorno Roberto, buongiorno Valeria e buongiorno a tutti. Allora, sicuramente dobbiamo dire a questa signora Giuseppina che intanto si tenga caro questo dentista, perché è veramente un bravo dentista, perché da una patologia d'organo, ossia la perdita dei denti, quindi una patologia possiamo dire distrettuale, ha fatto una diagnosi sistemica, cioè di malattia che interessa in realtà tutte le ossa del corpo, ossia l'osteoporosi. Quindi innanzitutto se lo tenga caro, perché pochi medici oggi fanno questo passaggio dalla malattia distrettuale specialistica al problema generale. E poi effettivamente è vero, la perdita dei denti, che sono letteralmente piantati nell'osso alveolare, può essere veramente il primo segnale di una osteoporosi che non è stata prima diagnosticata a livello di altri distretti, per esempio lombare o femorale. Allora, qual è il punto? Che tutto il nostro sistema osseo ha bisogno di estrogeni, e che gli estrogeni sono i grandi amici della nostra salute, non solo appunto della colonna o del femore, ma anche della salute della bocca.
Dunque, professoressa, gli estrogeni esattamente cosa sono e in che modo sono amici della bocca, se così possiamo dire?
Assolutamente, noi dobbiamo dire, sappiamo che gli estrogeni sono gli ormoni femminili per eccellenza, ma quello che è poco noto è che non solo sono fondamentali naturalmente per il ciclo mestruale, per la nostra femminilità, per l'ovulazione, ma anche per la salute proprio della nostra bocca. Perché? Perché proteggono la salute della bocca naturalmente in tutte le sue componenti, innanzitutto per la salute dell'osso alveolare sul quale abbiamo detto i denti sono piantati, ma anche, pensate, la salute delle ghiandole salivari, delle papille gustative e delle gengive. Per esempio, la salivazione, tutti sanno, è indispensabile per assaporare i cibi, non a caso noi diciamo mi viene l'acquolina in bocca. Ecco, l'acquolina in bocca è un'aumentata secrezione delle ghiandole salivari quando noi vediamo o sentiamo il profumo di un cibo che ci piace, o abbiamo proprio una santa fame e vediamo l'oggetto di desiderio, ossia magari un piatto fumante di buona pasta o un buon arrosto in cucina pronto per andare in tavola. Ecco che questo ci dice che cosa? Che però la ghiandola salivare può funzionare meglio se siamo in presenza di estrogeni, tanto vero che dopo la menopausa molte donne lamentano una progressiva secchezza della bocca, e se noi facciamo attenzione, molte delle nostre nonne cambiano alimentazione, per esempio non mangiano più il pane secco o altri cibi più secchi, preferiscono i cibi o per esempio le minestre, le creme, le pappe più morbide, proprio perché mancando, essendo molto ridotta la salivazione, fanno molta più fatica ad avere la prima digestione del cibo, che è quella che si fa per l'appunto in bocca. Ricordo che i romani dicevano prima digestio fit in ore, cioè la prima digestione si fa in bocca masticando bene. Non solo, ma siccome la ghiandola salivare dipende per la sua secrezione ottimale dalla presenza di estrogeni, ecco che molte signore, come la signora Giuseppina che ci ha gentilmente scritto, lamentano la bocca secca, ossia questa xerostomia, proprio vuol dire bocca secca. Questo perché viene a essere ridotta quella secrezione basale di liquido ricchissimo, tra l'altro anche di anticorpi, che è costituita proprio dalla saliva. Ecco che allora dobbiamo anche fare attenzione a un altro aspetto, che spesso l'anziano assume molti farmaci, ed ecco che molti farmaci inibiscono anche ulteriormente la secrezione della saliva. Ecco che allora la bocca secca può essere dovuta alla menopausa, che non è stata curata con gli estrogeni, ma anche è possibile a paralleli trattamenti farmacologici. In questo caso è bene parlare con il proprio medico per vedere eventualmente di cambiare tipo di farmaco, perché è possibile che una certa categoria possa avere questo effetto collaterale più di altri. Un terzo poi sintomo che le donne ci riportano è la famosa bocca che brucia, la burning syndrome. Questa è una seccatura un pochino più impegnativa, perché è caratterizzata da alterazioni più importanti, in particolare si associa a una sindrome che si chiama sindrome di Sjögren, che è dovuta ad autoanticorpi che vanno ad attaccare tutte le ghiandole esocrine, quindi anche le ghiandole lacrimali, per cui c'è anche la sensazione di occhio secco e bisogna usare le lacrime artificiali, di bocca secca e perché si riduce la salivazione, disturbi gastrointestinali perché vengono attaccate anche le ghiandole che secernono i succhi digestivi, e poi possiamo avere anche secchezza vaginale perché anche la ghiandola del Bartolini e le secrezioni normali vaginali vengono ridotte da questa malattia di Sjögren, che può a volte complicarsi con la sensazione di bruciore se c'è un'alterazione anche delle piccole terminazioni nervose della bocca. Quindi voi capite che questo organo è abbastanza trascurato, diciamoci la verità, che la nostra bocca in realtà può diventare fonte di disturbi non gravissimi ma certamente fastidiosi, che in parte possiamo prevenire di nuovo con quelle famose terapie estrogeniche, come tutti sanno io amo molto, ma che purtroppo sono usate pochissimo in Italia, perché il terrorismo che è stato fatto nei confronti degli ormoni femminili fa sì che solo il 3% delle donne usino questi ormoni dopo la menopausa. Di converso, io dico sempre, usati bene, con intelligenza clinica, che cosa vuol dire? Trovando il tipo di ormone, il dosaggio, la via di somministrazione adeguata a quella donna, abbiamo sicuramente più vantaggi che non rischi, ovviamente adeguando, ripeto, il dosaggio all'età, al tipo, al peso e bilanciandoli sempre, se la donna ha l'utero, con un'adeguata quantità di progesterone, meglio se naturale oppure di progestinici.
E allora, come possiamo proteggere ogni giorno la salute della nostra bocca?
Allora, innanzitutto, diciamo, in Veneto c'è un proverbio molto bello che dice: chi semina vento raccoglie tempesta. Che cosa vuol dire? Che se noi non seguiamo la prevenzione fin da piccoli, non possiamo sperare di avere una bocca meravigliosa a 50, 60, 70 anni. Quindi la prima cosa per tutti gli ascoltatori è insegnare ai bimbi un'ottima igiene orale fin dall'infanzia, in particolare lavarsi i denti dopo ogni pasto e non mangiare caramelle o altre cose dolci ad ogni momento, perché gli zuccheri sono i più grandi nemici della nostra salute, perché favoriscono di nuovo un'alterazione degli ecosistemi, questa volta della bocca, e favoriscono la proliferazione di germi che attaccano poi la dentina e alterano veramente la nostra salute, favorendo la carie, eccetera. Poi bisogna fare controlli odontoiatrici semestrali con la pulizia dentale. Non sono soldi buttati, sono soldi guadagnati, perché la prevenzione si mantiene innanzitutto una bella bocca, una bocca sana, una bocca che svolge bene le proprie funzioni digestive ma anche estetiche, e naturalmente previene poi quelle spese spaventose quando invece poi dobbiamo fare impianti e cure odontoiatriche molto più impegnative. Importantissima l'alimentazione, perché abbiamo detto che il calcio è amico delle ossa ma anche dell'osso alveolare sui quali i denti sono piantati e dei denti stessi, quindi dobbiamo introdurre con la dieta almeno 1000 mg di calcio al giorno e un'adeguata quantità di vitamina D. Per tutte le donne che per varie ragioni di intolleranza ai latticini hanno abolito i latticini, attenzione, ricordatevi di sostituirle con 1000 mg al giorno di calcio, altrimenti poi andate incontro a osteopenia e addirittura osteoporosi ben prima anche della menopausa. Attenzione, quindi bonificazioni alimentari bene, ma sempre bilanciando quello che noi togliamo con gli alimenti con appropriati integratori. Se abbiamo già, come la signora Giuseppina, una osteoporosi importante, allora a questo punto il calcio e la vitamina D non bastano più, dobbiamo usare dei calcio addensanti, tanto per dire in termini semplici, come i bifosfonati oppure il ranelato di stronzio, che è una molecola che aiuta ad addensare l'osso. Ma sempre ricordo alle mie pazienti che gli ormoni sono grandi amici della nostra salute, soprattutto se iniziati subito dopo la menopausa, a basso dosaggio, perché già con i bassi dosaggi abbiamo visto che c'è un ottimo aiuto per l'osso. Ecco che allora noi possiamo tenere bassissimo il rischio, l'unico rischio importante è quello della mammella, praticamente inferiore all'1%, e invece mantenere un'eccellente salute dell'osso, della pelle, del cervello, dell'apparato urogenitale. ma poi un concetto fondamentale e conclusivo. Ricordiamoci che se noi prendiamo tutti questi ingredienti per far stare bene l'osso, è come se noi prendessimo gli ingredienti per fare la torta. Se noi non impastiamo gli ingredienti, non avremo mai la torta, anche se gli ingredienti sono tutti perfetti. Bene, il movimento fisico equivale a impastare gli ingredienti della torta. Il movimento fisico significa impastare tutti gli ingredienti per fare l'osso, per costruire un osso biomeccanicamente adeguato. Quindi mi raccomando, movimento fisico oltre a un'alimentazione adeguata e, se indicati, dopo la menopausa anche un'appropriata terapia estrogenica.
Quanti preziosi consigli, professoressa! Oltretutto non pensare mai che ogni parte del corpo è sconnessa dall'altra. È un tutt'uno, siamo... bisogna curarci. Lei ci ha dato veramente consigli a 360 gradi. Grazie mille. www.alessandragraziottina.it, www.fondazionegraziottina.org, questi sono i siti di riferimento. Fatene tesoro e tornate sempre qui su Marmellata di More con la professoressa Alessandra Graziottina. Grazie mille.
A presto e buona giornata a tutti.